Buonasera a tutti, come state? Spero siate tutti bene. Venerdì 11 giugno, a una settimana dalle elezioni, ma noi non parleremo di politica stasera, ce la siamo detto varie volte, insomma, ritorniamo un po' all'antico, ritorniamo comunque a parlare soprattutto di cultura, riparliamo di cose belle. Buonasera agli amici, guardate che bell'esordio. Buonasera a tutti, mi siete mancati, grazie Giuliana. Francesco, buonasera a tutti, sperando senza problemi tecnici l'ultima volta, con il buon Dawood. Cecilia, buonasera, guarda, se ti sono fischiate le orecchie un attimo fa, sappi che eravamo noi, ero io, che parlavo di te ovviamente malissimo, come puoi immaginare. Mary, buonasera. Allora, io, per non rubare altro tempo, visto che comunque vi siete già precipitati tutti, siamo tanti, Marianna anche, buonasera a tutti, do il benvenuto ai nostri ospiti. Questa sera ovviamente c'è il ritorno. Buonasera, Iaco, sto cucinando. Che stai cucinando? Così, dai, facciamo un po' di conversazione anche così, ma do soprattutto il benvenuto alla nostra ospite, per una questione di cavalleria, la faccio entrare prima di Dawood, la dottoressa Yara Romanova da Teheran. Buonasera, come sta?
Buonasera Antonello, tutto bene? Grazie molto dell'invito. Saluto anche Dawood Abbasi, che non compare ancora, ma c'è.
Eccolo qua.
Buonasera.
Grazie ancora dell'invito, buonasera anche a Cecilia e Rinaldinho, visto che ci sta ascoltando. Ci siamo sentite per le elezioni e per il suo viaggio in Iran. Spero che si avveri presto, insomma, e che tutto vada bene. Naturalmente stasera non parliamo delle questioni politiche, ma parliamo di cultura, e non so se posso già iniziare a fare la mia presentazione. Procedo pure, Antonello.
Certo.
Voleva dire.
No, assolutamente, prego. Io anche un po' di foto di questa cosa, quando le parlerà poi le farò vedere, prego.
Ok, benissimo. No, volevo un po' raccontarvi a che punto stiamo con l'ambasciata. L'ultima volta che ci eravamo sentiti in diretta era più o meno, credo, poco prima del Nowruz, quindi avevo un po' raccontato quali erano le nostre intenzioni per quest'anno. Quest'anno celebriamo i 160 anni dei rapporti tra Italia e Persia, allora e oggi l'Iran, e abbiamo molti progetti in cantiere, adesso soprattutto con la prospettiva dell'avvio delle della prosecuzione ormai delle vaccinazioni, e quindi con la graduale sconfitta del Covid stiamo mettendo in cantiere molti progetti. Tra questi c'è un progetto che è particolarmente interessante, secondo me, nell'edizione appunto di oggi, ma in generale interessante per gli iraniani ma anche per gli italiani. È un progetto che appunto si chiama Progetto di Cooperazione tra Italia e Iran sul Patrimonio Culturale, Turismo e Artigianato. È stato avviato alla fine del 2019, un po' un anno, 2019 fortunato, però un avvio sfortunato, perché non è, è stato avviato con una missione italiana in Iran da parte dell'Alleanza Cooperativa Italiana Turismo e Beni Culturali, al quale dopo doveva seguire una loro missione, una missione iraniana in Italia nel 2020, e poi il progetto si doveva concludere con un caso studio sul triangolo d'oro del Khuzestan, che comprende, come sapete, i tre luoghi UNESCO, no, del Khuzestan, che sono Susa, Shushtar e Changazambol. Purtroppo il progetto era stato messo in pausa, naturalmente non era stato terminato, ma è rimasto in cantiere. L'abbiamo ripreso questa settimana anche con Dawood Abbasi, che gentilmente ci ha assistito in una tavola rotonda che era appunto parzialmente online, parzialmente in presenza, e abbiamo invitato il Ministero del Patrimonio Culturale del Turismo e dell'Artigianato. C'era il direttore generale per i beni culturali Kassemi, a fare da introduzione. Lì nelle fotografie vedete anche l'ambasciatore Perrone che ha fatto il saluto introduttivo. La tavola rotonda è stata moderata dal direttore dell'ICE Augusto Di Giacinto, e da parte italiana abbiamo avuto con noi collegati diverse associazioni, in particolare tre associazioni che sono parte di questo progetto. L'associazione italiana per il turismo responsabile, avevamo il dottor Maurizio D'Avolio con noi, che ha parlato di come attuare una strategia per il turismo quindi responsabile e sostenibile qui in Iran naturalmente, quindi ci ha raccontato un po' di come lo sta già facendo l'Italia, quindi ha condiviso le buone prassi. Poi abbiamo parlato anche con Chiara Laghi, presidente della Cultura Popolare Cooperative, sulle nuove forme di valorizzazione del turismo e dei beni culturali, in particolare con l'utilizzo dei social e delle varie piattaforme, come ad esempio Instagram, che qui va molto. E poi abbiamo avuto con noi l'Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo e Beni Culturali, che è il nostro partner principale in questo progetto. E loro erano già venuti qui appunto a dicembre del 2019, avevano visitato sia Teheran che Khuzestan, avevano individuato in questo triangolo d'oro questo progetto pilota, dove avrebbero portato le buone pratiche italiane nella valorizzazione dei beni culturali, quindi predisposizione di percorsi turistici. Questo progetto non è ancora partito, però sempre nel corso di questa tavola rotonda abbiamo abbiamo approntato le prossime tappe. Quindi la prossima tappa sarà una missione iraniana in Italia. Non abbiamo ancora una data, però lavoreremo per farla mettere in pratica al più presto, probabilmente con la vaccinazione in Italia. La vaccinazione appunto è ormai a uno stadio abbastanza sviluppato, qui in Iran non ancora, però appunto abbiamo tutti la speranza che con l'arrivo di nuove partite di vaccini, insomma, la vaccinazione possa proseguire velocemente. Quindi ci sarà questa missione iraniana in Italia, dove loro andranno visitare i siti italiani, credo a Roma, non so se andranno anche a Napoli, comunque visiteranno alcuni siti e vedranno come in effetti il patrimonio storico italiano viene valorizzato e come sono predisposti i percorsi turistici. Poi ci saranno delle sessioni appunto di apprendimento, anche di scambio di buone prassi, perché naturalmente noi non abbiamo la pretensione di insegnare a loro, ma di scambiare le buone pratiche. Che infatti dalla tavola rotonda che abbiamo avuto, alla quale appunto ha partecipato il Ministero dei Beni Culturali iraniano e quindi il dottor Ghassemi, però c'era una delegazione molto ampia, erano venuti in sette. Il dottor Talebiano non è potuto venire perché appunto siamo in periodo elettorale, quindi era un po' difficile, però c'era con la sua presenza. Abbiamo avuto pure l'Istituto per la Ricerca Archeologica e il dottor Shirazi, che è il direttore dell'Istituto per la Ricerca Archeologica, e il dottor Baneifar, il manager degli affari internazionali della Camera delle Cooperative Iraniane. Quindi dicevo che tutti questi interlocutori iraniani che hanno partecipato alla tavola rotonda in realtà ci hanno raccontato di come questo settore in Iran è già molto, molto sviluppato. Il settore della valorizzazione del turismo e quindi di predisposizione anche di percorsi interattivi, di utilizzo delle applicazioni per i percorsi turistici. Ovviamente con il dottor Shirazi dell'Istituto per la Ricerca Archeologica noi collaboriamo come ambasciata anche su un altro settore che però è collegato a quello turistico, che è il finanziamento delle missioni archeologiche italiane, quindi che sono in genere missioni a guida congiunta, quindi italiana ed iraniana. Abbiamo anche nel Khuzestan alcune missioni, ne abbiamo addirittura due, e quindi con il dottor Shirazi abbiamo parlato anche di possibili sinergie in questo settore, che è poi alla fine il nostro obiettivo, diciamo, principale, quello di abbinare la protezione, la valorizzazione del patrimonio culturale iraniano in questo caso, e lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. Quindi la terza tappa dopo la missione iraniana, quindi dopo lo scambio di queste buone prassi tra Italia e Iran, sarà sarà l'avvio di questo progetto pilota nel triangolo d'oro del Khuzestan. Il progetto pilota è ancora nel suo stadio iniziale, nel senso che l'area è stata individuata, però non abbiamo ancora individuato esattamente quali saranno le politiche, le prassi che metteremo in pratica. Questo verrà appunto stabilito dopo la missione iraniana in Italia, quindi adesso, al momento attuale, dopo la missione italiana, appunto, è stato prodotto un video, è stato prodotto un rapporto in cui sono state formulate delle raccomandazioni alla parte iraniana. Adesso la parte iraniana andrà in Italia e quindi vedrà nei fatti come in Italia vengono gestiti determinati siti e come vengono appunto valorizzati, e poi, combinando le due esperienze, sarà messo in cantiere questo progetto nel Triangolo d'Oro. Non abbiamo ancora una data precisa per quando appunto sarà possibile avviare il progetto pilota, però abbiamo una linea temporale che è quella di quest'anno e probabilmente l'inizio del prossimo anno. Inizialmente deve essere un anno, adesso vediamo se potremmo probabilmente concludere il prossimo anno. Questo lo vedremo appunto con la controparte italiana. E volevo anche spendere due parole su un settore collegato, che è quello delle missioni archeologiche italiane in Iran. Come sapete, ce lo siamo detti molte volte, l'Italia e l'Iran condividono una storia lunghissima, l'amore per la storia, per la ricerca sui beni archeologici, la valorizzazione dei beni culturali, e in Iran l'Italia finanzia tutti gli anni, ovvero il nostro Ministero degli Esteri, con il supporto naturalmente dell'ambasciata, finanzia delle missioni archeologiche. Per quest'anno abbiamo avuto 11 proposte di missioni archeologiche che verranno tutte attuate. Siamo ancora in attesa di sapere esattamente quali di queste missioni saranno finanziate, ma probabilmente la gran parte, e le missioni archeologiche sono in quasi tutte le province in realtà, e questo è frutto di una presenza italiana in Iran nel settore archeologico di oltre 60 anni. Infatti nel 2019 abbiamo festeggiato il 60° anniversario della collaborazione tra Italia e Iran nel settore archeologico, che era iniziata nel 59 con la presenza di ENI in Iran e una missione da parte dell'allora presidente dell'ISMEO, Giuseppe Tucci. E le missioni appunto sono, sì, le missioni sono, sto concludendo, adesso faccio brevemente le missioni sono nelle province più disparate, che purtroppo non ho ancora potuto visitare perché appunto c'è il Covid, ci sono diverse limitazioni adesso anche per le elezioni, ma limitazioni dovute al Covid, e le nostre missioni, oltre a Khuzestan, dove appunto sono due missioni archeologiche, le abbiamo in quasi tutte le province, soprattutto nel Pars, sappiamo, a Persepoli, ma anche nella provincia insomma di del Pars, poi nel Sistan Baluchistan, nel Khorasan, Malayer, Luristan, Yam, Kordestan e naturalmente a Isfahan. E vedremo se appunto riusciremo anche ad espanderci. Purtroppo in quest'ultimo anno e mezzo non ci sono state missioni sul campo, ma le missioni archeologiche congiunte sono state seguite online, e su questo sono stata anche in contatto con diversi direttori italiani delle missioni, in particolare con il professor Caglieri, ma anche con il professor Messina e anche con altri professori, e ho anche visitato virtualmente uno degli scavi che sono portati avanti, e in effetti le ricerche in una fase molto, molto progredita, ecco. In particolare A Persepoli verrà messa presto in, diciamo, in esposizione anche questa grande scoperta che hanno fatto della grande porta di Persepoli. Anche nella città bruciata di Shahr-e-Sohtar, mi sono dimenticata di menzionare, sono proseguite le ricerche con il professor Ascalone. Anche lì verranno presto messi in esposizione i reperti, quindi le ricerche, ma anche in moltissimi altri campi. Abbiamo sentito anche il professor Cereti l'ultima volta, che ci aveva raccontato un po' delle ricerche che erano state portate avanti nel Kermanshah, la mostra che c'è stata alla Sapienza. Quindi abbiamo proseguito nonostante la pandemia, e adesso grazie anche a questa alleanza che si è creata tra il Ministero iraniano del Patrimonio Culturale e l'alleanza delle cooperative italiane, cercheremo anche di andare un po' oltre agli scavi archeologici, ovviamente alla valorizzazione dei beni culturali, con la predisposizione di percorsi turistici che possono permettere di visitare appunto questi scavi. Quindi questo è un po' un obiettivo che cercheremo di perseguire non appena appunto le condizioni lo permetteranno. Certo. Di avere anche lei, Antonello, con noi presto, qui in Iran.
Spero anch'io.
Allora, potete andare a visitare qualche posto insieme.
Ecco, io volevo solo dire appunto questa cosa, perché ora intanto ringrazio tantissimo la dottoressa Romanova questa sera, l'addetta culturale dell'ambasciata italiana a Teheran, per essere stata con noi. In realtà, ora lo riveliamo anche alla dottoressa, perché non lo sa, rispetto a questo progetto pilota, diciamo, italiano nel Triangolo d'Oro, proprio io e Antonello qui presenti abbiamo però una sorta di primato, no? Perché? Perché al contrario di tutti gli altri ora gruppi, eccetera, eccetera, anche tour operator iraniani, ancora prima del 2019, abbiamo condotto, cioè creato con degli amici, alcuni di questi amici ci stanno proprio seguendo in questo momento, abbiamo creato dei gruppi e abbiamo portato forse i primi gruppi italiani a vedere appunto le tre bellezze che costituiscono il Triangolo d'Oro, quindi Çoğazambil, lo ziggurat meglio conservato che abbiamo sulla Terra, lo ricordiamo, le strutture idriche di Star, e poi la bellissima città di Susa. E stasera, infatti, dopo il suo preziosissimo intervento, noi spiegheremo ai nostri carissimi amici, quelli che ci stanno seguendo, appunto queste bellezze, quindi presenteremo il Triangolo d'Oro con le foto fatte proprio da noi, con i nostri gruppi, in questi luoghi. Per quello che può servire, io e Antonello le promettiamo che dopo il Covid, quando ripartiranno i primi gruppi, la ospitiamo noi e la portiamo anche a vedere, anche se non ne ha bisogno, e a conoscere meglio questi luoghi. Tra l'altro, abbiamo stasera anche una notizia abbastanza importante che è proprio trapelata dal nostro Ministero del Turismo sulla riapertura dei viaggi, quindi diciamo che stiamo iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel.
Bene, bene, tutte cose bellissime fino adesso. Adesso avremo modo anche di rispondere agli amici che ci fanno domande. Marianna chiede perché si chiama Triangolo d'Oro. Adesso
Davuto ci
spiegherà tutto. Allora, io non vorrei trattenere oltre la nostra ospite, perché insomma so che ha un impegno tra poco. Impegni. Anzi, la ringrazio per comunque aver trovato il tempo per stare con noi. Speriamo di rivederci presto anche qui, di nuovo online. E poi presto anche, diciamo, in Iran, sperando che tutto questo, insomma, sia, non dico scomparso completamente, perché sarebbe un auspicio, insomma, anche troppo ottimistico, però perlomeno più sotto controllo rispetto ad oggi. Quindi, bene, non so se voleva aggiungere altro. Prego.
Sì. No. No, sono contenta appunto dell'invito, grazie per avermi permesso anche di parlare di questo importante progetto, ma in generale appunto, come dicevamo prima, manca una settimana alle elezioni. e appunto siamo fiduciosi, ottimisti che le cose andranno bene, diciamo da tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista delle elezioni, ma anche delle vaccinazioni, quindi della sconfitta del Covid e quindi della ripresa appunto auspicata dei viaggi, delle missioni. Siamo anche contenti che qualche amico e amica dall'Italia, intendo giornalisti, potranno venire qui a trovarci. Certo. In realtà in questi mesi non abbiamo avuto visite, abbiamo avuto due musicisti per il Fudge Music Festival e poi a parte qualche visita sporadica, diciamo, però più per motivi privati, qui non sono quasi venuti gli italiani, appunto anche quelli abituali che venivano spesso per business, ma anche per appunto visite culturali, visite turistiche. Quindi adesso veramente speriamo che man mano, pian piano, tutto riprenda, appunto con le elezioni, l'insediamento del nuovo governo e appunto le vaccinazioni. E appunto spero di avervi qui presto e di... Davud è già qua, insomma, spero di avere anche lei andare a fare questo viaggio.
Benissimo, benissimo. Allora, grazie ancora per essere stata con noi. Noi auguriamo ovviamente buona serata e risentirci e rivederci presto. Grazie ancora.
Grazie, arrivederci anche agli spettatori.
Arrivederci. Bene, eccoci qua, Davud. Allora, prima senti, di cederti.
Aspetta. Facciamo vedere la canzone. Facciamo vedere la canzone che ora ci vuole. Canzone, ci vuole proprio.
Aspetta. Allora, la canzone. Allora, fammi riaprire tutto. Qua siamo stati di corsa allora,
Io parlo un po' con la gente, così tu apri la canzone, no? Che sta nel file Word, sì. Per capirci.
Ecco, adesso facciamo
allora,
tutto.
Marco, Giuseppe, Toma, ora parleremo di questo triangolo d'oro del Khuzestan, perché giustamente, no? Io pensavo, ma quando stasera diremo alla gente triangolo d'oro, penseranno che un nuovo formaggio tipo camoscio d'oro o un nuovo cioccolatino della Ferrero Rocher o non so cosa del genere.
Che non sarebbe manco male.
No, purtroppo no. No, è praticamente una zona di cui ora parleremo, ripeto, con le foto che tra l'altro non abbiamo preso da internet, rigorosamente quelle fatte col mio cellulare, che è anche proprio di un modello vecchissimo, però praticamente potremo vedere appunto queste cose. Vi parliamo della riapertura, di tante cose. Un attimo che mandiamo in onda sto video.
Eccolo, non va, andiamo,
Antonello?
Allora,
la canzone, godetevela.
Le fa tutto.
Ricordiamo che questa che ascoltate è anche il primo inno nazionale dell'Iran, quello di 200 anni fa. L'ascoltiamo e torniamo. Thank you.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جاوتنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و برم زنم ز سلامت ایران جوان ز سلامت ایران جوان سلامت ایران جهان بشنو سوز سخنم که نواگر این چرنم همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم
pa-pa-ra-pa-pam, pa-pam, aggiungo io che ci sarebbe
allora,
bene.
Allora
aspetta, aspetta, no, fammi parlare, perché sennò qua, perché qui stanno tutti giocando, le domande fioccano, ma va detta una cosa, perché qual è il premio? Perché sennò uno gioca. Visto che siete così tanti, io ho voluto un po' ribaltare la cosa, no? Perché in genere si vincono i premi. Ma oggi tireremo a sorte e chi verrà estratto avrà l'onore di dare un contributo a Dirus di 10.000 euro. Quindi insomma, mi sembra anche insomma, un premio interessante. Scherzo, ovviamente.
No, e come?
Penso che qualcuno avrà avuto un brivido lungo la scheda, tutti pronti a cancellare. No, sto scherzando ovviamente, però ugualmente è un premio molto particolare.
È un cosa di ancor peggiore che io lo so.
È peggio. È limiti della legalità. Guardate,
cioè, secondo
è
limiti me, della legalità. Qualcuno sarà disponibile a dare i 10.000 euro.
Ecco, allora, o dare 10.000, chi vince, o da 10.000 euro, oppure, qui siamo a limiti quasi della prostituzione, qua diciamolo proprio, so, oramai, i termini ci sono, chi vince, vince, che cosa? Un invito a pranzo con me domenica a mangiare Abgust alla Taberna Persiana a Roma. Se non siete a Roma, prendete aerei, motoscafi, treni, macchine, autostop, fate il cammino di Santiago, la via Francigena e venite con me a mangiare alle 13.30 l'Abgust alla Taberna Persiana. Sapete tutti, immagino, cos'è l'Abgust. L'alternativa, se non potete, non fate in tempo per motivi vostri, non vi va, non potete mangiare l'Abgust, potete tranquillamente versare 10.000 euro, non ci sono problemi. Allora, giocate, certo. giocate e via.
Sono tutti vengo già a Roma disposti a dare i 10.000 euro, secondo me.
Dai, insomma, è una cosa carina, un po' diversa, no? Sennò,
dai, scherzo,
se no, sempre solite maglie, le cose, gli oggetti,
è bello.
E basta, un po' di serietà, io, per favore.
Ammetto che verrei a prendere con piacere una bush con te.
Cecilia chiede cos'è la Boost.
Ah no, dice Cecilia cos'è la Boost.
Ma adesso lo proverai, adesso quando vai, adesso che tu parti per l'Iraq,
piatto questo persiano tipico buonissimo.
Io la prima volta, mio secondo viaggio che feci, mangiai per 3 sere di fila Boost. Devo dire che poi la quarta sera ho avuto qualche no, la Boost, Cecilia, è un piatto buonissimo, tradizionale, la cosiddetta cucina povera, no? Come esempio da noi pasta e fagioli, è fatto con ceci, carne di agnello, e qua salto c'è pomodoro, se non sbaglio, cipolla, tanta cipolla, e che altro? Dunque, ci metto pure la ricetta.
Un po' di grasso d'agnello pure.
Per stare un po' leggeri. Ed è fatto in questi bellissimi vasetti, che sono appunto i DC, da cui infatti viene chiamato anche DC, ed è un piatto particolare, poi si fa con il pane che si mette dentro, si raccoglie, è una cosa spettacolare, buonissima, però ovviamente non è proprio, diciamo, per, come dire, stomachini deboli, insomma, Abgust is for men, insomma, non è, no, scherzo, Zereshpolo is for boys, Abgust is for men, no scherzo, poi sennò dicono che siamo maschilisti, però comunque sia, è una cosa buonissima.
Allora, Francesco dice se accetti le cambiali
va bene tutto, benissimo, perché
ma non mangi carne, 10.000 euro.
Esisterà senza carne? Beh, no, anche perché poi
sì,
è tutto,
c'è
grasso,
c'è anche dietetico, probabilmente in Iran. Vabbè, c'è dietetico, però ora non so.
Beh, calepacè è non plus ultra, allora, però no, va bene. Baba. Allora, se no, semmai chi viene ma non mangia carne, io mangerò la carne al posto suo. E... va bene, basta. Quindi, giocate.
Allora, senti un po'. Se, allora, noi parliamo di questo triangolo d'oro, No, se tu sei d'accordo, infatti oggi l'abbiamo citato, abbiamo detto che noi l'avevamo scoperto anche prima del 2019, addirittura portandoci dei gruppi come parte del nostro giro dell'Iran dell'Ovest, ma prima ora di parlare del triangolo vero e proprio, vi volevo annunciare la notizia che come un fulmine a ciel sereno è uscita all'improvviso mercoledì, no? Che cosa diceva questa notizia? Allora, il rilascio di visti turistici per i turisti stranieri intenzionati a visitare l'Iran riprenderà dalla metà del mese di luglio. Così il vice ministro iraniano con delega per il turismo, Vali Teimuri, che appunto mercoledì 9 giugno ha dichiarato l'importante notizia all'agenzia studentesca iraniana ISNA. Teimuri, che ha ricordato che il visto turistico era rimasto bloccato, io vi leggo la traduzione, è rimasto bloccato nel corso dell'ultimo anno per via della pandemia, ha aggiunto, a seguito degli accordi preliminari raggiunti con il Ministero degli Affari Esteri, dell'Interno e della Sanità, le frontiere della nazione verranno riaperte ai turisti stranieri. In questo momento è in fase di ultimazione, attenzione, la normativa sanitaria da rispettare per i viaggi turistici, e dopo il termine di questo lavoro l'emissione dei visti turistici riprenderà.
Bene, allora infatti praticamente, qui gli amici già ci chiedono la data, non vi dimenticate, un po' di pazienza, dobbiamo anche noi vedere un po' tutto. Stiamo, cioè, non è che,
devo rivelare che questo, che tra l'altro questo vice ministro Vali Teimuri pensa che io l'ho sentito proprio oggi pomeriggio, quindi qualche ora forse prima di questa diretta, non mi ha saputo dire nulla di più, nel senso che ha detto che praticamente ci vuole in realtà, c'è bisogno che si aspetti ancora per qualche settimana, però dopo potranno dare una data più sicura, diciamo, per quanto riguarda la ripresa dei viaggi, anche perché io sono partito molto, molto aggressivo, ho detto guarda che io ho già pronto il gruppo per partire, quando partiamo ha detto no, aspetta, ci vuole la conferma del Comitato Nazionale Iraniano per il coronavirus, non so, tutta una serie di cose, però si sta pensando che per la fine di luglio, inizio di agosto, eccetera, forse, anche se in maniera limitata con tutte le norme, eccetera, si riprenda ad emettere i visti turistici, ed è realmente appunto quello che ci auguriamo, e ripeto che appena avremo una conferma ufficiale, credo che non perderemo tempo proprio per riprendere un viaggio in Iran, e come stasera stiamo vedendo, molti amici sarebbero anche felici di poter accompagnarci. Tra l'altro io ricordo che abbiamo dato tantissimi sconti del 10% come premio ai nostri amici per il Nowruz. Stasera ho promesso anche alla Romanova di portarla, quindi abbiamo ora tante persone che tra l'altro potrebbero anche venire nel primo gruppo. Senti un po', però ecco, se sei d'accordo, parliamo di questo triangolo d'oro del Khuzestan, no?
Certo.
E vediamo se finalmente funziona. In questo momento vediamo se riuscite a vedere.
No, adesso così
una foto che qua dovrebbe apparire, non appare nulla, ora
Aspetta, ritolgo, si vede tutto nero.
Allora, rifaccio io, sperando che funzioni questa volta. Allora, scusatemi ragazzi, vediamo se io riesco a fare questa cosa. Tra l'altro ricordiamo che, cioè, non so Antonello, però io comunque, cioè, quando sono partito, non è che ce ne fossero ancora tanti di computer, quindi diciamo che...
Ma io quando ho cominciato non c'era l'elettricità, cioè io quando ho cominciato non c'erano le macchine, non c'erano le strade.
Siete Flintstone.
Esatto.
Allora ora
adesso si vede si vedono tutte le foto, quindi prendine una, magari tutte fai quello scorrimento, se tu vai su organizza oppure vai su dovresti fare presentazione, così le vediamo, ne apri una e fai modalità presentazione, così possiamo,
sto cercando di capire com'è che si faccia. funziona?
Dall'altro, no, invece vediamo sempre lo stesso, sempre la stessa schermata. Allora, vediamo un po' se io riesco a invece a entrare io da un'altra parte. Con tutte le foto io sono tremendo. Le apro, le richiudo.
E allora, poi perché se qua...
Sembra sicuro. Allora, vediamo un attimo qua.
Un attimo di pazienza allora, per i nostri amici.
Allora, aspetta, perché... aspetta. Che forse... no, perché sarebbe un po' complicato adesso farle vedere. Io apro con...
No, rifaccio
perché sono la... anche tante poi le foto che hai mandato, quindi è un po' difficile.
Ma bisogna prima aprirle o...
Aprile, tu apri prima le foto sul tuo computer, sul tuo desktop, aprile sì. Come se le stessi vedendo scorrimento, poi rifai sì. la procedura per la condivisione, e a quel punto dovresti cominciare a vedere qualcosa e poi lo condividi.
Ecco qua, ora ho capito, vedi che ci voleva un po' di tempo. Ecco qua. Allora, la state vedendo?
Bella mossa. Sì,
allora, ragazzi, qui. La prima parte di questo triangolo d'oro famoso è lo ziggurat di Çorasambil. Questo ziggurat, pensate che la terra del Khuzestan, generalmente, che sta all'estremo sud-ovest dell'Iran, praticamente è questa terra chiamata la terra degli dei nel periodo in cui possiamo dire dal 4-3000 avanti Cristo, dove in questa terra si venne a creare praticamente la civiltà degli Elamiti che secondo la leggenda discenderebbero da Elam, che secondo l'Antico Testamento sarebbe uno dei nipoti del profeta Noè. E quindi questi Elamiti, che tra l'altro erano in continua guerra con le civiltà mesopotamiche ed avevano anche praticamente una scrittura, quella antica non è ancora oggi decifrata, mentre quella più recente, quella ultima che avevano è stata decifrata, realizzarono uno dei loro re nel 1250 avanti Cristo, realizzò questo ziggurat che andiamo poco alla volta a vedere. Pensate che era di 50 metri di altezza, di 5 piani, 2,5 quelli che oggi sono rimasti, vedete, intatti, è lo ziggurat meglio conservato della terra, e queste persone che vedete sono quelle che all'inizio del, se non sbaglio, del 2018 hanno visitato proprio insieme al sottoscritto questo ziggurat. Prima parte particolarità che forse già notate è che ognuno dei 5 piani di questo ziggurat è indipendente, nel senso che sono 5 cerchi concentrici con diverse altezze che formavano lo ziggurat, che era dedicato a Inshushinak, che era la dea più importante degli Elamiti. Vedete che è realizzato da questi mattoni crudi bellissimi, tutti uguali. E questi, vedete che davanti alle scalinate d'ingresso ci sono delle piccole piramidi, quelle sulla striscia per terra, che creano delle ombre molto particolari al sorgere del sole, dove, secondo gli studiosi, si realizzavano dei riti propiziatori, delle preghiere, appunto da parte dei religiosi del Tempio, e praticamente, vedete che io guido questo gruppo di signori italiani ad andare a conoscere appunto le diverse parti. La città che si chiamava Duruntash, al centro del quale si trovava questo ziggurat, era in realtà una città tutta praticamente piena di templi, molto bella, e questo ziggurat è rimasto fino ai giorni nostri ed è stato, ricordiamo, ritrovato dal famoso archeologo francese Girschmann. E questa sorta di altare, vedete, che sta qui al centro, è un luogo dove si realizzavano i sacrifici animali. Avete visto da lontano questi mattoni che compongono tutta la struttura? Tutti questi mattoni, stiamo vedendo anche da vicino, hanno questa scritta A Tonello si vede la scritta? Io di,
beh, lo aspetta, faccio un po' più grande, vediamo lo, un pochino, ecco.
Qualche
ecco
volta qua, te lo chiedo, sì, perché con le interruzioni che abbiamo avuto le settimane scorse. Allora, dicevo che questa scritta che vedete in Elamita, chiaramente tutti leggete l'Elamita, no? Si impara.
Che scherzi, la prima cosa che ho scritto era appunto in Elamita. Ciao mamma,
no, però sul serio, io certe volte scrivevo delle cose da bambino che sembrava Elamita, me ne sto rendendo conto ora.
Ma era in realtà, erano i maestri che non capivano, cioè non eri tu il problema.
No, ti stavo dicendo, questa scritta, ora neanche io so, ora nei dettagli non la so leggere, però... C'è scritto che praticamente io, un Tashgal, che era il re del periodo, ricordiamo del 1250 avanti Cristo, ho costruito questo tempio in onore della dea Inshushinak, bla bla bla. Il bello è che ci sono 4500 mattoni con questa scritta identica, no? Il che ha fatto capire agli studiosi che di fatto avevano uno stampo praticamente. Certo. Per realizzare questi mattoni, e quindi li producevano proprio su scala industriale, ma non stiamo parlando della, che ne so, di un'industria moderna, ma degli Elamiti nel 1250 avanti Cristo. Quindi è uno dei, diciamo, aspetti prodigiosi di questo luogo. Vedete la piantina dello ziggurat quando era completo, i diversi punti d'ingresso. E questa, che è un'altra delle meraviglie, bellissimo, è un'orma praticamente di uno degli operai che lavoravano lì, che è rimasta quando ancora questo materiale non si era ancora solidificato.
Come e Hollywood, no? Che... Quando ci stanno
le cose delle... Esatto. E qui vediamo un po' che, tra l'altro, è un capolavoro architettonico, ci sono le grondaie, non so, ci sono tante parti davvero molto interessanti. Ora io non vi vado a raccontare tutto, anche vedete un po' di flora e fauna che abbiamo fotografato, e comunque quindi questa praticamente è la nostra avventura con questi amici a Chorasanbil, che è il primo, diciamo, lato di questa... di questo triangolo d'oro. E ora che
posso,
però
notoriamente imparato... fresco. Posso notoriamente fresco,
esatto,
e areggiato.
Molto molto fresco, e infatti noi con grande spavalderia ci siamo andati addirittura d'estate, no? Nel senso che abbiamo proprio mostrato di che pasta siamo fatti, no? E tra l'altro triangolo d'oro, perché ora giustamente c'era qualcuno che dice: ma sto triangolo d'oro dove sta? Tra l'altro, no, non voglio dare una cattiva istruzione matematica ai ragazzi. Non è, ragazzi, questo un triangolo, no? Però
infatti,
un attimino ho fatto un pasticcio, no? Chi ha creato questa foto? Però vabbè, dà l'idea delle distanze. Allora la prima parte del triangolo è
questo è il famoso triangolo Elamita. È giusto. Come
sì,
si capisce?
Praticamente, no?
Che
è la mita,
per noi
vabbè,
è un trapezio, ma per gli altri
cosa che si potrebbe dire in rima.
No, basta, prego, andiamo avanti.
Vabbè. Allora, diciamo che vedete che giù c'è appunto Chorasanbil di cui vi abbiamo parlato, più a ovest c'è la cittadina di Shushtar, dove ci sono le strutture idriche. Il più grande complesso industriale del mondo antico, ora lo vedremo, vedete proprio sul fiume Karun a destra, che si sta frastagliato, scende poco alla volta per poi versare nel Golfo Persico, e invece ad est, più a nord, abbiamo Shush o la città di Susa, no? Poi vedete che un po' più a ovest di Shush c'è il fiume Kyarkhe, e poi praticamente a un certo punto più giù la confluenza tra il Tigri e l'Eufrate, quel fiume che abbiamo detto molte volte in Persia si chiama Arvand, invece i nostri vicini arabi chiamano Shatol Arab. Questo è un po' il triangolo d'oro più o meno. Poi Haftapeh, che è evidenziato, è un altro comunque sito, sempre interessante nel Khuzestan, e ora praticamente andiamo a conoscere, dopo Chorazambil, Shushtar, no? Famose strutture idriche di cui abbiamo parlato. Praticamente, come abbiamo visto in questo triangolo, Shushtar è la zona più a est, erano comunque città vicine, 50-70 chilometri, quindi si raggiungono abbastanza facilmente, e Shushtar, ora iniziamo a guardare insieme le immagini, praticamente è una sorta di isola che si trova tra due fiumi, i due che si chiamano Shatit e Gargar. Questo Shatit e Gargar sono però sono costruiti artificialmente, nel senso che addirittura nel periodo Achemenide, quindi stiamo parlando di 2500 anni fa, Xerxes praticamente fa costruire questo ponte diga che divide in due parti l'acqua del Karun con una proporzione di 2-6, anche perché ogni volta che arrivava la stagione delle piogge questa zona veniva sommersa dall'acqua. Quindi Xerxes arriva e dice: raga, facciamo una cosa, facciamo bello questo ponte diga in modo che l'acqua venga divisa in mezzo, le terre non vengano inondate. E poi con queste acque praticamente, a partire dagli Achemenidi, vedete, questo è l'ingresso della biglietteria, si fa questa meraviglia che è il più grande complesso industriale del mondo antico, prima della rivoluzione industriale che poi c'è stata in tempi moderni, perché dopo questo ponte diga praticamente ci sono una cinquantina di mulini ad acqua con una rete davvero incredibile, imponente, di mulini, e vedete che poi tutto ciò che quindi state vedendo è artificiale, opera della mano umana. Ci sono queste cascate varie che poi creano questi corsi d'acqua, e ora siamo entrati anche qui all'interno dei mulini. Tra poco li vedremo, questo l'ingresso è davvero un luogo bellissimo, soprattutto nel Khuzestan, che abbiamo detto è molto caldo, con i nostri amici italiani. Ecco qua, esattamente in questo luogo, vedete che in fondo c'è l'acqua, ci sono anche delle diverse chiuse per regolare, diciamo, l'ingetto dell'acqua, e appunto i mulini, che funzionano ancora oggi, nel senso che vai lì e c'è l'ometto che sta a fare la farina, una farina color marrone molto particolare. Ecco qua appunto l'ingresso dei mulini, l'acqua che va attraverso questi canali che sono stati fatti nel periodo Achemenide, più avanti in quello Sassanide, anche nel periodo islamico alcune parti sono state aggiunte, però il grosso del lavoro è stato fatto proprio nel periodo avanti Cristo. E qua vedete anche le ruote del mulino che ci sono, e in tempi moderni, nel periodo proprio della Repubblica Islamica, ci hanno fatto anche una centrale idroelettrica, di cui ora vedremo magari anche l'insegna. Bellissimo, eccola qua, la centrale idroelettrica del 41, scusate, quindi non periodo Repubblica Islamica, ma prima ancora. E quindi vedete che è una struttura così, così utile che ancora oggi viene utilizzata.
Certo, no. D'altra parte le grandi...
Sembrerebbe uno scherzo, però stiamo ancora sfruttando le strutture fatte al tempo degli Achemenidi, no?
Ah, ma guarda che se è per questo, pure noi a Roma le ultime cose buone le hanno fatte appunto i romani, dalla Cloaca Massima in poi, perché se stessimo a aspettare...
Pensavo fosse la Raggi.
La Raggi, se lasciamo perdere, ma...
che cattivo è Davuto. Vabbè,
senti un po'. Vabbè. Guarda, ti volevo farvi una cosa che non c'entra niente. Guarda che cosa adesso. Guarda che bello. Guarda, questo lo appenderò qui nello studio.
Che roba, ne Vagliasca, la via Vagliasca è la via
più lunga del mondo. Non so se è del mondo. Diciamo del mondo.
No, non del mondo, è del Medio Oriente.
Del Medio Oriente. E noi ve la faremo fare a piedi?
Giusto? No, grazie. Sono... tremenda minaccia.
Così, così, 30 chilometri. Io credo che una volta penso che te l'ho detto, la voglio fare. Ho cominciato, sono arrivato a metà, poi a un certo punto ho detto sì, poi però devo tornare indietro, perché poi è tutta in discesa o in salita, dipende da dove la vedi, come tutto nella vita. Bene, dopo questa profonda riflessione, prego, prego, ti lascio.
Riflessione? Allora, tra l'altro voglio salutare anche Teresa Schutzmann, che era la nostra ospite la settimana scorsa.
Sì, 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 assolutamente.
Sì, praticamente dove, cioè, non siamo riusciti ad andare avanti. Io ora vi voglio presentare
una notizia, vedere una anche... notizia. Cambogia 0, Iran 10.
Esatto, nelle, sì, per le qualificazioni delle mondiali l'Iran ha vinto 10-0 contro la Cambogia.
Cioè gli avete non fatto in pratica voi... 26 gol in... no, quanti l'altra volta ha finito? 16-0.
No, l'altra volta 14-0.
Quindi 24 gol in due partite. Cioè, penso che quanti ne fa la Lazio in un campionato? Cioè, non incredibile. No, scherzo, non va a prendere. Se no i laziali adesso cominciano.
No, perché,
fatemi scherzare un pochino. Prego.
Mi fai finire. Allora, parliamo ora del terzo lato del triangolo d'oro del Khuzestan, di questa regione del sud-ovest dell'Iran. Che questo terzo lato è la bellissima e antichissima città di Susa. Noi abbiamo parlato degli Elamiti, giustamente, prima, quando abbiamo parlato dello Ziggurat di Çoğuzhanbil, e Susa è appunto la loro capitale, no? Era la loro capitale, poi fu capitale anche degli Achemenidi, Shush o Susa, praticamente. E praticamente qua siamo al centro del centro storico della città, dove c'è questo museo con i bellissimi reperti ritrovati nei diversi periodi, ma soprattutto vedete dal sopra il museo è sovrastato dal famoso castello, vedete quel castello medievale che è il castello dei francesi. Pensate che il re Qajari del Nasreddin Shah diede nel cambio di soldi ai francesi, fece questa concessione di venire qui, scavare e di portarsi via anche, cioè proprio gli diede il diritto di portarsi via quello che riuscivano a trovare. Infatti accanto c'è anche il palazzo di Dario, di cui oggi rimane ben poco, proprio perché i francesi si sono portati tutto. Però cosa avvenne? La gente, gli iraniani che si accorsero che questi stavano portando via tutte le cose, iniziarono ad aggredire gli archeologi, che giustamente si costruirono, pensate, con i pezzi del palazzo di Dario, questo castello in stile medievale per difendersi, che quindi è diventato una delle meraviglie della città di Susa, un'altra, perché tra l'altro è pieno, diciamo, di opere architettoniche, siti archeologici. Da sopra questo castello si vede un po' questa che è la cittadina di Susa, qui in mezzo, ingrandisco, vedete che c'è questa sorta di cono all'incontrario, no? C'è uno dei luoghi sacri che io amo di più, che è la tomba del profeta Daniele, no? Vedete, con le piastrelle di maiolica in stile islamico, bellissimo. Questa tomba di Daniele, che tra l'altro è un luogo visitato da cristiani, ebrei e musulmani, e per me questa cosa è bellissima, cioè vanno in pellegrinaggio i seguaci di tutte e tre le religioni abramitiche, qua lo vediamo meglio, con questa struttura molto particolare, che è tipica, diciamo, del periodo mongolico in Iran, a forma di torre. Qua vediamo che stiamo un po' nel castello dei francesi, quindi su che sovrasta la tomba di Daniele a Susa, e qui altre foto che abbiamo realizzato. Qui stiamo un po' giracchiando nel castello dei francesi a Susa, vedete qua la ferrovia, un po' gli arnesi che utilizzavano appunto per fare gli scavi nel palazzo di Dario. E qua praticamente non c'entra con su, però per dirvi che noi, perché prima l'ha detto l'ambasciata italiana spiegava che gli archeologi italiani nel 2019 hanno identificato questa zona per portare avanti un progetto pilota. Io con i miei ragazzi, con i miei amici, eravamo arrivati anche prima. E qua vediamo il fiume che sta dietro alla tomba di Daniele, molto bello, come tra l'altro viene descritto anche nei testi sacri, E qua è una casa, praticamente una casa albergo della cittadina di Susa, piccolina ma oltremodo graziosa. E qua ciò che resta appunto del palazzo di Dario a Susa, poi ci sono anche dei capitelli, delle parti, eccetera. Il castello dei francesi visto al palazzo di Dario, qui con praticamente qua c'era un caldo infernale, eravamo nel mezzo d'agosto e quindi proprio l'afa aveva creato questa sorta di nebbia pazzesca. E qua vediamo che ci siamo passati tra l'altro in una giornata di festa, vedete che ci sono le lampadine accese, tutti i fedeli qua che al tramonto del sole stanno entrando praticamente per la preghiera. È davvero l'atmosfera è fantastica, quindi bellissimo. Stasera siamo persino riusciti a presentarvi con le nostre foto il triangolo d'oro del Khuzestan, dove sono molto felice, tra l'altro l'Italia e l'Iran in collaborazione stanno portando avanti, come ci ha detto la dottoressa Romanova, un progetto pilota per presentare meglio questa zona, portarci anche della gente e speriamo di poterci tornare anche noi al più presto possibile.
Beh, insomma, abbiamo fatto un bel viaggio, tra l'altro di queste tre punte insomma del triangolo, abbiamo quanti siti UNESCO? Almeno due o tre?
Tutte e tre,
ovviamente, insomma è uno effettivamente dei, diciamo, delle punte, degli estremi, no, dell'Iran, che un po' per la distanza, un po' per a volte le condizioni climatiche, un po' anche perché ci vorrebbe veramente una vita per girarlo tutto, e non vengono proprio insomma toccati spesso.
Ora devo dirlo, questo, cioè senza, però certe volte anche le guide turistiche, cioè non ci vogliono andare, perché fa caldo, non so, eccetera. È molto più comodo andare in Isfahan, chiaramente con tutti certo. I comfort.
Però
come avete visto dalle foto, ci siamo andati anche in estate, perché davvero, cioè io ho una sensazione davvero che non può essere descritta. Allo Ziggurat di Çoğuzhanbil, perché è una costruzione incredibile, cioè dimostra una tecnologia e qualcosa proprio di lontano, è bellissimo. A Susa la tomba di Daniele è davvero una cosa pazzesca, cioè senti proprio di entrare nella storia dei profeti, non so, nell'antichità, lì vedi questi mulini fatti, cioè pensare che stai prendendo la farina da un mulino che ha fatto Xerxes, cioè hanno fatto ai tempi di Xerxes, non so, forse sarò io che sono un po' romantico, ma è davvero una sensazione.
No, pazzesca. È vero questo. Quanto è lontano da Shiraz, allora, credi, Claudio?
Da Shiraz sono 5 ore di macchina, preciso, però da Teheran si arriva con un volo di un'ora, quindi in aereo, certo. Quindi praticamente certo. Noi di solito nel nostro famoso giro dell'Ovest, di cui abbiamo parlato anche altre volte, proprio da Teheran facciamo il volo per Ahvaz e lì praticamente facciamo il giro del Khuzestan e poi saliamo attraverso l'ovest dell'Iran, quindi ci facciamo il Kurdistan, le zone poi dell'Azerbaigian, il nord-ovest, il Mar Caspio, e poi torniamo, facciamo un grosso giro e torniamo a Teheran.
Posti allora, bellissimi, Stefania, sono stata in tutti i posti. Brava Stefania. Beh, no, ma comunque sono veramente posti bellissimi, e ripeto, cioè, ovviamente l'Iran molto spesso è visitato nei suoi luoghi più così, anche più noti, no? Non, poi non necessariamente le cose più note sono quelle più belle, anche se nel caso dell'Iran sono bellissime, però l'Iran veramente ha tantissimi posti da vedere, poi quello diceva Davud delle guide. Non è soltanto una questione di scomodità, nel senso di è lontano, fa caldo, a volte ci sono, questo io lo dico molto insomma liberamente, ci conosciamo e non credo di fare torto a nessuno, ci sono delle guide per esempio iraniane che volutamente non portano per esempio i turisti a Qom, perché dico ma no, perché è complicato, perché è faticoso, perché è una città particolare, ma secondo me è interessante proprio per quello, cioè nel senso che cioè, se no se non vuoi vedere una cosa come una realtà come quella di Qom, secondo me non ho capito perché vai in Iran, cioè nel senso non è che per forza lo devi vedere, però molto spesso è un passaggio così, no? Cioè che ci sta e che sicuramente può darti una visione più completa.
Allora, io saluto Enrico che con me è venuto in Iran. Ciao Enrico. Io lo ricorderò per sempre perché lui a Persepoli si mise un completo vestito qajaride e si fece fotografare tra le risate del gruppo. Bravo, però Enrico bravo. È un grande, cioè non so se poi quella foto una volta la faremo vedere, la recupero e ve la faccio vedere. Senti, facciamo sto gioco. Prego. Che vediamo chi è allora, che vincerà il pranzo con Antonello.
Guarda, queste sono cose veramente ai limiti della prostituzione, guardate cosa faccio per voi veramente. Allora
Antonello
a Bolasano, scusate sono arrivato in ritardo. Allora se vuoi giocare gioca prima che puoi a Bolasano. E perché stiamo per andare in al momento fatidico.
Ma Italia Turchia che ore
è? Alle 9, quindi manca ancora un po', dai, manca un'ora, poi
manca. Allora possiamo andare avanti, no, pensavo fosse ma sì, ora, dai, no,
cazzeggiamo allora, un altro po', dai, facciamo un'altra ora, va bene. Allora, dichiaro, che poi non lo so, perché io oggi ho scritto, poi ovviamente non si può più scrivere niente. Io oggi ho scritto, ma deve essere una battuta, ho detto, ma in fondo gli europei sono calcio minore, perché non c'è né la Roma né l'Iran. E poi che palle, se dovesse vincere una mezza partita d'Italia, diranno che è merito di Draghi, pure quello, no? Perché tutti i meriti sono tutti di Draghi. Poi, non l'avessi mai scritto, uno mi ha attaccato a un pippone. Come non calcio minore? Il calcio europeo ha espresso le prime quattro. Ma fatevi una risata, sto scherzando, ancora metà diretta. Cioè, dopo tutto questo tempo voi ancora mi prendete, prendete sul serio. Io questo che non capisco.
Allora, da me sono le 22:30. No, perché allora, me l'ha chiesto Mary.
Sì, no, giustamente. Allora, giochiamo, vediamo chi è il fortunato o la fortunata, e ricordo sempre, se siete a Roma venite a pranzo, se non potete venire vi mando l'IBAN e fate ovviamente il bonifico di 10.000 euro. Via, vediamo chi è.
Vai.
Allora,
vai. Fortunato vincitore.
Carmela Sorrenti,
che non sappiamo se è a Roma o no.
Io credo che sia a Roma, Carmela, vero? Sei a Roma se non erro, quindi se
Carmela, Carmela
hai vinto, dove stai?
Carmela, ando stai?
Se ci sei alle 13:30 è svenuta, bravo. È andata lunga sulla tastiera, tipo il 4 di spade.
Sta pensando se dare i 10.000 euro.
Va bene. Comunque, Carmela, io spero che tu no, sia ancora in te.
È sparita, non in vita.
La macchina l'ha fatto questa. Io pensavo che c'era un adesivo, che si vinceva il calendario, qualche cosa. Vabbè, comunque. Ragazzi, se volete, appunto, Carmela, se ci sei, vabbè, batte un gol.
Abbiamo perso.
Abbiamo perso Carmela, anche un'ascoltatrice, una persona poi dall'altro sempre molto simpatica.
Abbiamo perso un'ascoltatrice, vabbè, pazienza.
Vabbè, comunque, avete mangiato scorpioni? No, noi semmai li fumiamo, però.
No, lo scorpione si fuma, però. Attenzione, non diciamo cose errate.
Prima si mangia calle pacè, poi ci si rilassa fumando uno scorpione. Non diciamo manco troppo, manco quello, sono preso sul serio pure quello, e poi ci mandano la dea direttamente. Ma
questa era della regione, è la regione del Kerman, dove si mangiava la capra spalmata.
Ah, è vero.
Anzi, la capra spalmabile, no?
Spalma, sì,
è il bosgormè o capra spalmabile, e poi qualcuno, abbiamo detto, fumava lo scorpione.
Lo scorpione, che ha suscitato così tanto interesse nelle nostre dirette dello scorso autunno, se non sbaglio. Vabbè, comunque nel frattempo di Carmela non c'è traccia.
Di Carmela non c'è traccia. Niente.
Ma io comincio a preoccuparmi, che è stato troppo anche per lei, no? Questa notizia. Comunque, Carmela, se ci sei, io che non vorrei, non vorrei, insomma, aver scioccato qualcuno.
Però, Carmela, ma non sei, sì, ma non sei obbligata, spiegaglielo però.
No, ma non sei obbligata a venire, non fa niente, puoi cedere o se ti ritiri, faccio stiamo a sorte qualcun altro. Va bene, no, niente, Carmela.
Ti mandiamo l'adesivo.
Ti mando l'adesivo, che ti posso mandare? L'avessi mai detto, mannaggia la miseria. Va bene, comunque, allora, ragazzi, facciamo un attimo.
Il dispetto sarebbe mandargli l'adesivo di Antonello, proprio.
Esatto. Una sagoma cartonata a grandezza naturale. Vabbè. Comunque, aspettando anche vedere se si è ripresa, no, per risaltarci.
Ci seguiva prima, è andato un attimo fuori.
Sì, guarda, può essere.
Non lo so.
Vabbè, sì,
ma
Carmela,
c'è il lockdown da voi ancora?
No, fino a mezzanotte si può uscire, poi da lunedì liberi tutti, tanto hanno fatto un casino con sti vaccini.
Sarà uscita, approfittando.
Io praticamente ho fatto l'AstraZeneca, adesso hanno detto solo agli ultra sessantenni, quindi non ho capito bene che faremo, per cui è una specie di speedball, capito? Secondo me facevano prima a farci una pera di eroina e stava apposta, stanno facendo un casino da noi, spero che da voi quando sarà il momento li gestiranno.
Ma ci sono scorpioni in Italia?
Sì, a voglia, no. Casino con i vaccini, Rani, c'è ragione. Sarà a cena, poi c'è la partita, appunto, vabbè. Allora così. Allora, Davuto, noi ci vediamo, abbiamo già anticipato, allora, noi ci vediamo venerdì prossimo.
Venerdì giusto? Prossimo? Giusto, e io, sì. Io avevo in mente, praticamente, chiaramente non si può ancora dire al 100%, però...
Ti faccio una proposta. Dimmi, facciamo in diretta. Noi siamo... Se la facessimo invece sabato, così siamo più sicuri.
Sabato, o domenica? Non lo so, perché io in realtà mi ero messo d'accordo per.
Ah, ok.
Allora, vediamo di stabilire.
No, però, sapete perché? Questo
siccome... Come ha detto anche la Roma. No. Sì.
Prego. Come ha detto la Romano?
No, vi volevo dire che, come ha detto stasera chi ci ha seguito, la Romano, praticamente diversi giornalisti italiani, sia dei grandi media, sia quelli freelance, praticamente, arriveranno in Iran per dare copertura alle elezioni, no? Io volevo fare un qualcosa di proprio speciale, probabilmente non più da casa mia, quindi da qualche parte in mezzo a Teheran, no? Potremmo essere anche, che ne so, al Ministero dell'Interno, quindi, cioè in un punto proprio nevralgico delle elezioni, che ne so, in un seggio elettorale, per dirvi, perché tra l'altro
sì, interessano direttamente
giornata di elezioni. No, che arresto, non si può fare. Volevo cercare, tentare di mettermi, collegarmi con voi in piene elezioni e invitare anche uno dei giornalisti italiani arrivati a Teheran a raccontarvi un po' l'atmosfera che c'è, no? Questa è la cosa che non è facilissima, però secondo me i nostri amici si meritano davvero le cose migliori, quindi voglio tentare di fare questa cosa.
Allora,
poi potrebbe
invece
anche non funzionare come certe volte
ci proveremo,
è successo, però noi cerchiamo
manca
di
una
farlo.
Settimana e ci proveremo. Nel frattempo io vi anticipo che il giorno prima invece faremo una chiacchierata proprio, diciamo, a 24 ore dal voto con un giornalista iraniano che vive in Italia, un ragazzo molto in gamba che ha studiato politica internazionale, ha scritto per Khabar Online in Iran quando era in Iran, adesso scrive su Euronews, insomma, comunque ci darà una sua visione, sarà una puntata, parleremo in inglese con lui, insomma lui ha detto preferirebbe parlare in inglese, io farò una traduzione all'impronta, comunque sarà una chiacchierata a 24 ore, a meno di 24 ore dal voto, all'apertura dei seggi, mentre, questo non c'entra niente con tutto, ma visto che siamo qua, io ve l'anticipo, in una delle mie botte di follia, come quella appunto dell'Abgust, lunedì, siccome lunedì è un giorno per me particolare, perché compio mezzo secolo, ho deciso di fare una cosa che non ho fatto mai, cioè nel senso che vi leggerò un racconto che mi piace molto, che è Cattedrale di Raymond Carver, sapete, il grande scrittore americano, mi piace tanto. Però ci vediamo alle 19 con chi vorrà. Io, è un racconto che io non rileggo mai tantissimo i libri che mi piacciono, ma questo l'ho letto tante volte, veramente tante volte, e per cui siamo un attimo insieme, però sempre alle 19. Nel mezzo con gli amici che invece hanno
sottoscritto l'abbonamento. Auguri!
Grazie. Mancano ancora 2 o 3 giorni, però insomma lo faremo. E poi con gli altri amici sicuramente faremo anche un altro appuntamento con chi ha fatto l'abbonamento, quello sulle lezioni. Noi ci siamo, come dire, smazzati anche tutti i confronti in questi giorni. Ho fatto vedere dei pezzi, dei momenti anche di scontro e di comunque interessanti, che secondo me ci sono stati. Detto tutto questo, allora, Davud, io ti lascio andare. Vedrai la partita stasera?
Anch'io vi saluto. Sì, vorrei vederla. Speriamo bene. Se la fanno vedere in Iran, il terzo canale la può vedere in diretta. Guarda, paradossalmente, allora... non so se voi la potete vedere sulle reti Rai.
Sì. La possiamo vedere pure sulla Rai.
Anche l'Iran, diciamo che ha acquistato la partita, quindi la vedremo pure noi in Iran.
Poi con i tuoi amici turchi, immagino che insomma nel frattempo ci saranno tipo una salva di barzellette nel frattempo, che già quelle potrebbero sconfiggerli. Sì. Va bene. Allora, signori, grazie a Davud. Grazie veramente per questo viaggio che ci hai fatto fare, questo anticipo di viaggio, di anche per le notizie belle che ci hai dato.
Mi auguro abbiate gradito questa trasmissione.
Sono sicuro. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, al più tardi, con chi ci sarà lunedì alle 19. Nel frattempo vi auguro buona serata, buona partita. Se la vedete, io Forza Italia non riesco a dirlo.
Ultima cosa, Carmela, non andare via!
Carmelina, dove sei? Dove sei? Dove sei? Che fine ha fatto Carmelita? Va bene, niente. Se ne chiuda e soli
ciao. Carmela, non andare via.
Allora, qui la cosa sta assumendo dei contorni.
Nei tuoi occhi sole muore già.
Prego, io mi tolgo. Finiamo con questo.
Scusa, pensa, se la colpa è un poco mia.
Questa non la sapevo, questo tuo lato non lo sapevo, un neomelodico abbiamo anche noi. No, ma cioè, tu pensa, no, adesso io penso a quella povera dottoressa Romanova che è andata via, penso se fosse rimasta con noi avrebbe ricevuto un richiamo formale. No, scherzo. In Iran conoscono Baglioni?
No, è stata una decisione saggia. Sinceramente no, però a me piace. Cioè, non so se...
Sai come lo chiamavano Baglioni quando era ragazzo a Roma? Agonia, perché c'ha sempre questa faccia. Tutto triste. No, scherzo, dall'altro bisogna anche dire che Baglioni è un grande, anche perché è un grande tifoso della Roma, quindi ci sta simpatico. Agonia, esatto, bravo Francesco. Allora, signori, grazie a tutti, buona serata, buona partita se la vedete, buon August a chi ci sarà a Taberna domenica, se Carmela ci sarà sarò felice, se no magari ci vediamo comunque un'altra volta. Buona serata a tutti.
Buonanotte.